Non. Non. Non.
Bene. Due paroline solo per presentare Anna Rosa. E siamo qui, dunque, in queste zone, no? Nel 1944 ci fu una delle più orrende stragi naziste perpetrate a danno della popolazione civile. Noi oggi ripercorreremo un pochino queste strade, vedremo anche delle case e lo faremo in compagnia di Anna Rosa e di altri amici che incontreremo più su, direi, che in quel tempo c'erano ed erano molto piccoli in realtà. Anna Rosa aveva 14 mesi, se non sbaglio, allora. E Anna Rosa in tutti questi anni ha fatto un bellissimo lavoro, che è stato quello di raccogliere moltissime testimonianze. Non si sente? Stiamo avvicinando dall'altra parte.
Ecco, sì.
Raccogliere moltissime testimonianze, soprattutto di bambini, che allora, di persone che allora erano bambini, insomma erano i famosi bambini della montagna, no? I bambini del 44. E allora sono tutte storie queste che certamente raccontano quei fatti, ma che ad un certo punto però fanno emergere anche come questi bambini abbiano incontrato nei mesi successivi, negli anni successivi, persone che, e situazioni che sono state belle, ok? Quindi abbiano vissuto dei grandissimi momenti di solidarietà fra la gente, di amore proprio fra la gente. E allora io mi sono posto questa domanda, no? Che poi è la prima domanda che faccio all'Anna Rosa, dopo magari se qualcuno di voi nel corso della giornata ne ha, ne può far senz'altro. Perché lei viene ancora in questi luoghi a raccontare queste cose, insomma, no? Luoghi che indubbiamente l'hanno fatta soffrire, no? Normalmente uno è abituato a fuggirle, no? Le situazioni che ti ricordano del dolore, no? Insomma, dopo questo glielo chiederemo, dopo lei se crede ci risponderà anche. Credo che comunque sia un bellissimo regalo intanto queste storie che ci raccontano. Lei dice, no? Perché lei poi tutte queste storielle qui le ha raccolte in un libro. Lei dice in maniera molto evidente che dopo gli orrori della guerra, no, questi bambini hanno conosciuto l'amore nelle varie in tantissime sfaccettature, no? Come dire che dopo il buio c'è la luce in qualche modo. Credo che sia un bel regalo oggi che ci fa, indubbiamente, Anna Rosa.
Grazie a voi, grazie.
Perché, sì, perché sono storie, mi raccomando, da ricordare e poi anche raccontare.
Quando subito o ne parliamo dopo,
come vuoi, come vuoi.
Allora, rispondo solo velocemente a questa domanda perché è tutto più vicino. Perché non siamo andati via? Si sente là,
Sì.
E poi io ho una voce un po', davvero. Perché non siamo andati via? Perché noi prima della guerra vivevamo in comunità, questa era una grande comunità. Voi vedrete passando anche con le macchine dei casolari sperduti. Sì, vivevamo in piccoli borghi, casolari sparsi, però vivevamo insieme non soltanto la vita della campagna, eravamo quasi tutti contadini, ma anche avevamo questi centri meravigliosi che erano dei punti di riferimento, che erano le nostre chiese, dove noi ci ritrovavamo, dove non si andava soltanto messa la domenica, ma si facevano tante altre attività, quelle che si potevano poi fare allora. Dopo magari ve ne parlo di più. Per rispondervi velocemente, mi fermo a questo fatto, che essendo stati noi, prima della guerra, persone che hanno vissuto insieme in comunità, quando siamo ritornati dopo la guerra ci siamo ritrovati, abbiamo cercato di aiutarci tutti, ricostruire le nostre case, stare insieme e vivere insieme quel dolore che ci aveva accomunato tutti. Ecco, quindi noi, rivivendo subito insieme queste giornate, mesi, anni, ci siamo riabituati a vivere qui e qui in un altro modo. Poi magari avremo tempo di... Non mi dilungo perché giù ci aspettano, però il concetto è questo secondo me. Ecco. Allora io sono, meno male che va via un po' la nebbia, intanto questo paesino si chiama Pioppe di Salvaro e ha due chiese. Questa è la chiesa di Pioppe, quella che vedete è la chiesa di Salvaro, ai piedi del monte che purtroppo adesso si un po' si intravede. E sono venuta qui, anche se la botte è giù, la vediamo tra poco, perché tutto è iniziato da qui. E quel 29 settembre del 44 nei nostri paesi sono arrivate le SS. Il primo casolare coinvolto è stato la Creda, che è sopra, lo andiamo poi a visitare, alla chiesa di Salvaro, sono arrivate le SS. E dalla Creda fino a Casaglia, tutte quelle montagne, sono state coinvolti in eccidi, le case bruciate, la gente buttata in ogni luogo. Di fronte a quest'altra montagna c'è quella gola che doveva essere libera dalla nebbia, ma la vedremo lassù. Ecco, invece non si uccideva. Allora, mentre i miei compagni, le mie amiche, la mia gente della Creda moriva, veniva bruciata, io che abitavo di fronte ero al muro con la mia mamma, la nonna, la zia, tutto, come eravamo tutti al muro, tenuti fermi coi mitra. E questo succedeva da Grizzana, Grizzana è dietro il Monte Salvaro, da Grizzana, Vergato, Calvenzano, fino a Sibano, un paesino che abbiamo appena passato adesso. Allora, di là si uccideva e si bruciava tutto, di qua no. Perché? Perché l'obiettivo era diverso. Mentre di là c'era la punizione totale, non c'era più la guerra, c'era la devastazione, il massacro, qua bisognava rastrellare gli uomini da mandare in Germania. E allora, se ci avessero ucciso noi donne e bambini, chiaramente i nostri padri, mariti, figli non sarebbero stati fermi. Avrebbero reagito, sarebbe successa una carneficina, quindi non ci avrebbero salvati perché non avevamo niente. Non era neanche l'alba quando sono arrivate le SS in casa nostra, pieni di mitraglie, di bombe a mano, di lanciafiamme, noi eravamo lì, quindi non ci potevano difendere. E bisognava appunto rastrellare il maggior numero di uomini, ripeto, da Grissano a Sibano, tutto questo versante. E allora bisognava lasciare tutto quieto, era una strategia. Questi uomini sono stati portati in quell'edificio che voi vedete, che non era così, adesso ci sono delle abitazioni. Questa è la famosa scuderia di Pioppe, una scuderia nata, lo vedremo giù alla botte, perché a Pioppe c'era un canapificio fiorente che dava da lavorare a tutta la vallata. E servivano i birocci, i cavalli, insomma, per trasportare il materiale. In questa scuderia sono stati tenuti prigionieri 110-120 uomini. Non ho mai i numeri precisi perché ci sono tante testimonianze che si sovrappongono. Scusate, io...
Non prego, no,
ecco. E non avevo visto che eri di dietro. E allora il 29 sono arrivati, sono stati tenuti prigionieri fino al 1 ottobre. Nel frattempo le SS hanno fatto una selezione, chi era abile al lavoro in Germania e chi non era abile. Allora, nei libri a volte leggete che gli inabili erano persone invalide, anziane, qualcuno c'era. Tutti gli altri invece che non sono stati considerati abili per andare a lavorare in Germania erano anche delle persone di 27 anni, di 30, dai 30 ai 40 anni, dai 40 ai 50 anni, gestivano i loro poderi, le loro case. Hanno selezionato gli uomini, le SS, con una parvenza di processo, perché erano prigionieri questi uomini, quindi avrebbero avuto diritto al processo. Hanno fatto alcune domande così frettolose e hanno preso quelli che loro ritenevano più forti, in base al loro concetto di razza, no? Che vale chi ha i muscoli più forti, chi può essere usato di più, sfruttato di più. E questi uomini, da questa scuderia, li hanno presi e li hanno messi dentro la chiesa di Pioppi, questa, e hanno sbarrato le porte, erano le persone abili da mandare poi in Germania. Là sono rimasti gli inabili fino alla 5 e mezza, 6 del 1 ottobre, li hanno fatti uscire, hanno percorso il paese e hanno raggiunto la botte che adesso andremo a vedere, che è questa grande, che è questa cisterna d'acqua che noi in paese chiamiamo una grande botte, insomma, ecco. E che cosa hanno fatto di questi uomini che non erano più abili, non erano abili secondo loro per lavorare e essere sfruttati nei loro campi di lavoro? Li hanno uccisi, perché appartenevano già noi, appartenevamo già a una razza inferiore. Se poi non sei neanche, non posso neanche sfruttarti come manovalante, sei un uomo inutile. E allora ci hanno ucciso. 45 uomini li hanno portati e li hanno fucilati. Poi vi racconterò giù la storia della botte, dove ci aspetta adesso Primo aveva 20 anni. E qui invece, dopo l'uccisione di questi uomini, gli uomini abili sono stati portati alla stazione di Pioppe, passato appena adesso un treno, l'avete sentito, col treno merci sono stati portati a Bologna, alle caserme rosse, e da lì c'è stato lo smistamento per la Germania. Questi ragazzi più forti, 18enni, 20enni forti, sono ritornati dopo la liberazione nel 45. E questi uomini, quando sono andati, sono partiti alla mattina molto presto, tant'è vero che sono passati davanti alla botte, dove c'erano le persone uccise, non le hanno neanche viste perché era notte fonda, e nonostante i loro giorni di prigionia trattati come potete immaginare, cioè maltrattati in tutti i modi, tutti ammassati, annientati, e hanno, prima di andare sul treno, gli hanno fatto trasportare delle balle di canapa, dei gran rotoloni che erano lì nel canapificio, cioè erano, dopo averci rubato tutto era rimasto quello, e quindi questi uomini distrutti da 4 giorni, 5 di prigionia, hanno dovuto fare anche questo. Questo è, ecco perché sono partite da qui, perché tutto parte da questa prigionia. Qui le donne, le nostre madri, zie, nonne, sono venute a bussare per portare delle borse di cibo, sono state trattate male, qualcuna è stata anche picchiata, ma le donne sono venute e qualche borsa è entrata, anche se poi abbiamo scoperto che non hanno mangiato praticamente niente perché era una devastazione totale. E io, dimmi una domanda veloce perché ci aspetto, dopo però sono disposta per tutte. No, ma dimmi se interessa per questo luogo qui, dimmi. Il perimetro di che cosa?
Della botte?
Della creda, quando hanno bruciato? Ah no, so, adesso andiamo a vedere, sai, la creda? No, queste cose particolari, sai, non... No, davvero, non lo so, ma non perché... Magari un'altra volta sarò più precisa. Ecco, quindi qui inizia il dramma che poi è sfociato nella botte, nei campi di lavoro. Non tutti sono tornati dalla Germania. Ecco, la maggioranza sì. Molti sono tornati anche ammalati, insomma. Se avete una domanda su questo luogo, se no andiamo giù alla botte.
Yeah.
Andiamo giù alla botte?
Sì.